Bene, ci siamo sempre con voi nel pomeriggio di Maragana. Marco Piccari e Stefano Impallomeni. Ciao Stefano, ben
trovato. Ciao Marco, di nuovo buon pomeriggio a tutti.
Vado a recuperare subito Simone Braglia, che lo saluto. Ciao Simone, ben trovato.
Ciao, ciao Simone.
Ciao a tutti.
E poi abbiamo in collegamento da Mediaset Franco Piantanida. Ciao Franco, ben trovato.
Ciao Franco.
Ben ciao trovato, ragazzi. Ben trovato. Invece da Tutto Mercato Web il vice direttore Lorenzo Di Benedetto. Ciao Lorenzo, ben trovato.
Ciao
buon
Lorenzo.
Pomeriggio.
Ciao, buon pomeriggio a tutti.
Buon pomeriggio ragazzi. Allora, approfitto un attimo della presenza di Braglia per chiedere subito una cosa su Svilar, che leggevo dei numeri, che praticamente c'ha dei numeri Stefano che sono quasi c'ha un peso maggiore degli attaccanti in questo momento. Portiere determinante, e tra l'altro la Roma sta continuando su quel filone che aveva iniziato nel 2025, no? Inizio 2025 con Ranieri, è una squadra che non prende gol, la migliore difesa del campionato, migliore difesa d'Europa, insomma è una squadra
nell'anno solare è quella che ha fatto più punti,
esatto,
61.
Solidissima. Simone, mi dici la caratteristica, diciamo, più importante di questo portiere, che penso, poi non so se c'è qualcuno che la pensa diversamente, credo che in questo momento sia forse il portiere più forte. Io ci metterei anche De Gea, perché ha fatto anche lui veramente grandi cose, però in questo momento sembra veramente il valore aggiunto di questa squadra, eh?
No, è indubbio, anche l'ultima partita col Verona è stata sono stati 3 punti guadagnati soprattutto per la prestazione del portiere. Io credo che la maggior dote di Svilar, cosa che non aveva all'inizio del campionato scorso, ne parlavo anche con Stefano durante il campionato, anche di quello scorso, sulle prestazioni di Svilar, però si è maturato tantissimo e ha un'esplosività, una reattività fuori dal comune. Io penso che addirittura dal punto di vista della reattività sia anche meglio di Donnarumma. Sto parlando dell'optimum in senso di reattività, e nell'interpretazione del ruolo, a mio modo di vedere, ha fatto dei passi da gigante. E se anche Gasperini, che non capisce nulla di portieri, comunque ma parla bene di Svilar, che è tutto dire, vuol dire che comunque sia Svilar sta facendo un campionato eccezionale, ma penso che sia un campionato eccezionale anche di tutta la squadra e dell'ambiente in particolare, io credo. E alcune cose che stanno succedendo alla Roma, anche alcuni episodi che stanno, sono segnale comunque di un ambiente sereno, tranquillo, pur anche in una città complicata, che però comunque sa gestire queste difficoltà. Intravedo nella Roma la stessa Roma che aveva vinto il campionato con Cappello.
Addirittura?
Sì.
Ma quella era più forte?
Per conto mio, con le debite proporzioni. Era più forte, sì, ma era un campionato diverso da quello attuale. In questo campionato, a mio modo di vedere, alcuni episodi che stanno succedendo.
Ah, vuoi dire il satellite ben acceso?
Alcuni episodi che sono sintomatici di quello che può essere una stagione. Poi, per l'amor del cielo, la stagione siamo agli inizi e deve ancora continuare. Però come quando magari trovi il portiere che para di più e di tutto, trovi la punta che...
La punta ancora la deve trovare, adesso non t'allargare.
Colpisce, no, ma sto parlando di episodi, col sedere e fa gol. Cioè sono quelle annate che tante volte nascono, che ripeto siamo all'inizio, presto.
Non so se siete d'accordo, non so, Franco Piantanida, Lorenzo, su questa uscita, Franco, sei d'accordo? È una squadra... così come la sta descrivendo Simone, quindi diciamo anche potenzialmente, visto che sta a pari punti con Milan e Napoli, potenzialmente può ambire a qualcosa di grande, Franco?
Sì, se non scappa nessuna, io non credo che in questa stagione qualcuna scappi per vincere un campionato a 95-96 punti, per intenderci, per dare una cifra, ci sono 4-5 squadre che possono vincere lo scudetto a una certa quota, a cui può arrivare benissimo anche la Roma. Secondo me la Roma deve ancora, in questo momento, che però è figlio e ereditiero di tutto quello che è stato il percorso di Ranieri dell'anno scorso, perché Ranieri poi alla fine è arrivato a un minuto dalla Champions League a suon di non prendiamole e vinciamo 1-0. E Gasperini è ripartito da qui, non sembra da questo punto di vista, quantomeno dei gol fatti, gasperiniana questa squadra, perché abbiamo negli occhi l'Atalanta, ma stiamo parlando di un'altra cosa ancora. Quindi vorrei vedere se c'è qualcosina in più di questa Roma. Cioè, oggi la Roma è, diciamo, al top, ha vinto 4 partite su 5, ma c'è qualcosina di più per magari portarle a casa anche in maniera un pochino più agile? Cioè, e credo che Gasperini ci stia lavorando, e questo potrebbe dare quel qualcosa in più alla Roma, se no siamo già al top, che era un po', vuol dire una squadra da quarto posto come era quella di Ranieri l'anno scorso.
Faccio un giro, sento anche Lorenzo, poi chiudo con Stefano questo argomento. Lorenzo.
Sì, sì, no, io sostengo appunto già da qualche giorno, no, che Gasperini sta facendo il massimo senza che la squadra sia sua, tra virgolette, perché comunque ci aspettavamo tutti, no, un magari inizio un po' complicato per la Roma, con il cambio allenatore, con tanti cambiamenti anche dal punto di vista della formazione, dello schema tattico, del modo in cui approcciarsi alle partite. Ecco, non è andata così, ovvero la Roma le ha vinte tutte tranne una, e sta facendo molto molto bene. Quindi, quando sarà la Roma di Gasperini, secondo me le cose andranno ancora meglio, perché inizieranno a segnare con regolarità gli attaccanti, perché comunque anche gli esterni, da una parte Wesley, dall'altra Angelino, faranno cose molto molto più offensive. Resta da capire se riuscirà a mantenere la stessa solidità difensiva, però poi quando fai 3-4 gol a partita, se poi ne prendi uno o due, cambia poco.
Stefano, chiudo con te questo giro.
Sai, io ho un dubbio, poi è meraviglioso il calcio, perché poi ci smentisce ogni domenica, ogni giovedì, ogni martedì, insomma, quando si gioca. E io credo che le caratteristiche dei calciatori della Roma impediscano a Gasperini di sviluppare quello che ha in mente. E quindi gioco forza quest'anno sarà un discorso su un compromesso.
Compromesso, sì.
Io credo che questa Roma non possa liberare 5 gol a partita. No. E lo sa anche Gasperini. Quindi si vivrà su questo equilibrio virtuosissimo. Perché c'è un dato che emerge prepotente e indiscutibile: che la Roma è la miglior difesa del campionato. Sì, di solito con la miglior difesa del campionato arrivi lassù. È prestissimo, siamo alla quinta giornata, quindi per tracciare c'è un Milan esplosivo, un Milan più ricco, più profondo, la Roma è corta. Io non so, come dice Lorenzo, se mai vedremo un giorno questa Roma straripante in avanti. Però una cosa è certa, Gasperini già si vede quando impedisce alla squadra avversaria di costruire dal basso, le pressioni. C'è un lavoro,
ci sono dei principi,
esatto, bravo, dei principi, ma le caratteristiche dei calciatori, lo ha detto lo stesso Gasperini,
non sono quelle,
neanche tra le righe, non impediscono a lui di essere
totale,
Gasperini
totale, esatto. Cioè, e
quindi quest'anno è così, poi vedremo cosa ci consegnerà la storia.
Aspetta, c'è Braglia, voglio aggiungere una cosa. Simo?
Romanista di Gasperini,
però io invece sono d'accordo nel dire che è già la Roma di Gasperini, perché comunque qui sta
sui principi siamo d'accordo, Simone, però su questa cosa a cui faceva riferimento Lorenzo, secondo me correttamente, cioè quando pensiamo a Gasperini pensiamo a 78 gol dell'Atalanta, adesso non lo so, Frank, tu che ma un anno ne fece 90.
Oltre 90, ma anche il Genoa, che arrivò quasi quarto.
Cioè, è il tratto distintivo della carriera di Gasperini. Se no, ragazzi, se no, cominciamo a raccontare un'altra storia, la raccontiamo.
Stefano, l'intelligenza di un allenatore.
Sto rimarcando questo io.
Di cambiare anche il proprio modo
di adattarsi, no, di cambiare. Ha detto bene Marco, i principi ci sono. Si adatta.
No, di cambiare.
Alle caratteristiche dei calciatori che ha trovato.
Ma quello che dicevo
che non
io,
li hanno
quando si parla portato di Roma da scudetto, come io sempre asserisco e ho asserito dall'inizio del campionato, io dico che si vedono da alcuni aspetti. Allora, Pellegrini doveva andare via, fa il gol decisivo del derby. Poi, per amor del cielo, una partita è fatta di episodi. Dovbyk doveva andare via e adesso sembra un giocatore semirinato. Ha fatto gol col Verona. Quindi il discorso di recuperare alcuni giocatori che, seppur non rientrano nelle tematiche di Gasperini, è la validità dell'allenatore che sta dando, ed è quindi
questo è innegabile. Non nessuno ha detto il contrario, Simone, però quello che dice Lorenzo è corretto. Cioè, se pensiamo a Gasperini, pensiamo a una Roma prolifica, generosa da quel punto di vista nella fase offensiva.
Certo.
Poi lui giustamente sta lì con sto problema e va avanti. I principi però si vedono, Sono d'accordo con te, è la Roma di Gasp fino a un certo punto, perché le caratteristiche dei calciatori gli impediscono, no, di svolgere fino in fondo quello che avrebbe in mente l'allenatore. Ma non c'è niente di male, un'analisi che secondo me...
Assolutamente. Sentite, voglio andare un attimo da Lorenzo Di Benedetto.
È importante. Devono rientrare due giocatori importanti. Scusa, chiudo, Marco.
Bravo, sì, sì.
Perché comunque Dybala, vabbè, non sarà il giocatore esplosivo, ma ti dà tanta qualità davanti. E soprattutto io sono curioso di vedere Bailey. Questo Bailey, capito, come verrà inserito
nello scacchiere
della Roma. Perché chiaramente è un giocatore che ti porta rapidità, che ti porta imprevedibilità là davanti. E quindi forse così si riuscirà a vedere Roma e Gasperini. Poi, Stefano, se Gasperini si rende conto che non può farlo, sicuramente starà un pochino più accorto coperto, come sta in questo momento. Però la chiave di Gasperini è sempre la stessa, a prescindere da fare 3, 4, 5 gol o farne uno solo e prenderne due o prenderne zero. Ovvero uomo contro uomo a tutto campo, pressing alto.
Quello già un po' si vede.
Sì, i principi si vedono. Senti, Lorenzo, approfitto della tua presenza, anche quella di Franco Piantanida. Ti chiedo al volo, sto vedendo sul sito, vi stiamo seguendo da sempre, insomma state raccogliendo un po' di materiale per quello che riguarda appunto quello che è accaduto questa notte con San Siro, insomma con la decisione del Consiglio Comunale. E sto dando un'occhiata a chi sono i Forster Partner e Manicali Archistard che firmeranno il nuovo stadio di Inter e Milan. Quindi quello che state raccogliendo, vi chiedo in questo momento, noi più tardi faremo un approfondimento, però ti volevo chiedere qualcosa insomma di questa situazione, perché da tutti ritenuto un momento molto importante, no, per le due società ma anche per la stessa città. Lorenzo.
Sì, chiaramente sono stati presi appunto questi Archistar, insomma coloro che dovranno pensare poi al progetto, alla costruzione dello stadio, non tanto costruzione quanto insomma progetto, per poi ci saranno le ditte che lo faranno e lo tireranno su questo stadio. Però si tratta di tutti i personaggi che hanno fatto grandissime cose in tutto il mondo, perché si passa dai palazzetti del basket di Golden State fino agli stadi del baseball, del football americano. Insomma sono assolutamente architetti in grado di creare un qualcosa di molto importante. Siamo arrivati a una svolta, finalmente, mi viene da dire, perché comunque col fatto che il comune cederà, a meno che non succedano cose clamorose, no? Perché in nottata è arrivata la decisione di cedere San Siro, lo stadio Giuseppe Meazza, a Inter e a Milan, che a quel punto dovranno costruire l'altro stadio, poi abbattere San Siro. Una parte di San Siro resterà in piedi, verrà fatto forse un museo, qualcosa del genere, però siamo arrivati alla conclusione più giusta, ma non lo dico io, abbiamo fatto su tutto Mercato Web in esclusiva anche Adriano Galliani.
L'abbiamo letta prima, sì.
Esatto, ne ha passate di giornate, serate all'interno di San Siro, ha detto: sono legatissimo al Meazza, lo sarò per sempre, però sono contentissimo di questa scelta, perché è giusto che Milano vada all'avanguardia anche sullo stadio, come del resto è all'avanguardia su tanti altri campi. Quindi insomma, decisione giusta. Adesso ci sarà insomma un po' di tempo, dovrà passare prima di vedere il nuovo stadio. Purtroppo siamo in Italia e chissà che quanto tempo ci vorrà per vederlo.
Vado anche da Franco, insomma, stando a Milano e quello che si sta vivendo, volevo subito anche una tua opinione, Franco, perché penso che sia una svolta. Poi c'è da capire adesso tutto l'iter che appunto ci stava illustrando Lorenzo. Franco Piantanida.
Sì, anche perché l'iter poi di costruzione siamo a 6 anni a partire da oggi, quindi mi fa sorridere, ma non perché l'ha detto Lorenzo, ma perché lo dicono tutti quando si parla di avanguardia. No, stiamo parlando di arretratezza qui, in questo momento storico, per quanto riguarda gli stadi e per quanto riguarda lo stadio più importante d'Italia, se non uno dei 10 stadi più importanti del mondo. Quindi la mia opinione è che sono pronto a dare la prima picconata a San Siro, dove ho visto le mie prime partite e dove si passano delle notti immemorabili, ma ci sono stadi che vengono considerati vecchi oggi, che sono stati costruiti 30 anni fa, basti pensare alla Cruyff Arena dove gioca l'Ajax. Oggi in Olanda, se tu vai ad Amsterdam, lo considerano uno stadio vecchio che praticamente è stato fatto per Euro 2000. Quindi io direi che siamo a questa situazione... siamo alla fine di una storia grottesca che probabilmente non insegnerà niente, voglio dire, all'Italia, perché dovremmo rifarne altri 50 di stadi. Questa è la mia opinione, so che è molto dura, ma sembra evidente che voglio dire, siamo arrivati all'estremo. Finché non ci hanno sbattuto in faccia gli altri, che San Siro, così com'è, non poteva più ospitare nulla a livello internazionale, se non poi la cerimonia d'apertura delle Olimpiadi, ma quello è un altro capitolo. Credo che, insomma, sì, siamo avanti, no, siamo, ce l'abbiamo fatta con 20 anni di ritardo.
Però, meglio insomma, tardi che mai, mi verrebbe da dire.
Ma siamo indietro, cioè, non dobbiamo pensare che adesso questa è una scelta, è un momento futuristico per l'Italia. No, abbiamo messo una toppa a un buco che è ancora bello grande, però da coprire.
Saremo a vedere poi più tardi, intorno alle 16, proveremo a fare un altro approfondimento. Allora, io voglio ritornare anche su quello che è il calcio, il campo. Vi voglio far sentire un attimo un passaggio di Conte. Abbiamo ancora 6 minuti, così vi lascio commentare questo passaggio, perché poi va a toccare anche il caso De Bruyne. Sentiamolo un attimo, dai.
Il Napoli che va comunque a San Siro a dominare la partita non è all'ordine di tutti i giorni. Per quello che riguarda Kevin è un giocatore del Napoli, fa bene la squadra, fa bene lui, fa male la squadra, fa male lui, no? Sappiamo quello che ci può dare, è un giocatore che comunque va supportato. Quello che avevo da comprendere l'ho compreso ed è stato già tutto chiarito. Patti chiari, amicizia lunga, si dice a casa mia, è già chiusa. Come dico sempre, cerchiamo di trovare i giusti equilibri, perché si passa da eccessi assurdi. Si vince, fantastico, tutto si perde, è tutto sbagliato. Io devo avere grande equilibrio da questo punto di vista, sapendo, come ho sempre detto, che questa è... il secondo anno, e sarà un anno molto complesso per noi, perché da giocare ogni 3 giorni e inserire 9 giocatori, non uno. Continuo a ribadire questo concetto perché lo penso veramente, ma non perché io debba trovare una scusa o qualcosa. Sul discorso del giorno in meno di riposo, del giorno in più che ha avuto lo Sport di Lisbona, siamo tornati chiaramente a casa, che era molto tardi, domenica sera da Milano, quindi chi ha giocato la partita ha fatto recupero e oggi dobbiamo cercare, senza spendere tante energie, di preparare la partita contro lo Sporting. Sicuramente
tempo era così,
non è la migliore condizione, no? Per preparare una partita importante, però c'è il calendario, c'è questo tipo di calendario e dobbiamo comunque accettarlo. Non vorrei fare, cioè, non voglio fare polemica sul calendario, la partita va giocata. Sicuramente avere un giorno in più di allenamento ci avrebbe permesso di prepararla un po' meglio la partita, però ci dobbiamo abituare.
Bene, allora questo un po' vi chiedo questo passaggio, Patti chiari, amicizia lunga, che è un po' quello che sta facendo parlare un po' tutti.
Antonio Conte è un grande allenatore, Marco, è un grande professionista. Io sono d'accordo con quello che ha detto, sarà una stagione molto complessa, condivido, per nulla scontata. Il Napoli rischia grosso quest'anno. E lui lo sa perfettamente e avvisa tutti quanti, perché è un grande professionista e la sa più lunga degli altri, e quindi condivido. Non condivido, non so se ha voluto dire dominio del Napoli a San Siro, non ho capito. Cioè,
sì,
non...
dominato, andare a dominare a San
no,
Siro.
No, come dire, non ci possiamo, possiamo voglio dire,
non
pensare che
sempre,
Napoli...
Non capita sempre, no, andare a Milano.
Ha pensato che ha dominato a Napoli, cioè, è una...
Questo è quello che ha detto lui.
Non ho visto questa partita, no, dominare è un'altra cosa. Dominare l'avversario è un'altra cosa.
Ha dominato dopo che era in superiore
numerica. Predominio territoriale, con l'uomo in più è un discorso. Buon primo tempo, sì, orizzontale, prevedibile, meno afficcante, verticale, più potente, più determinato, più cattivo agonisticamente, più tecnico, più preciso. Quindi alla fine dove sta sto dominio? Se no altrimenti non se hai dominato... No, non ho visto questo dominio. Io. Anche nonostante le occasioni che poi mi hanno detto anche ieri, gli amici, insomma, che giustamente hanno detto: Stefano, ma tu che partita hai visto? Io ho visto una partita in cui il Milan ha saputo sfruttare meglio le occasioni che ha avuto a disposizione. Milan serio, concreto, pratico, che non si è fatto dominare dal Napoli. Poi poteva finire pari, sì, quello in più il Napoli ha avuto predominio territoriale, sì, ma io sto dominio non l'ho visto. Mentre per tutto il resto sono d'accordo con Conte.
Quindi anche sul caso De Bruyne, ecco, Conte sei d'accordo. Allora, Braglia, tu che ne pensi? quando dice patti chiari e amicizia lo...
Il caso De Bruyne ha risposto subito a domenica sera, subito dopo la partita, e sono pienamente d'accordo al 101%. Non sono d'accordo sull'analisi successiva, pur considerando Conte insieme a Gasperini il miglior allenatore che abbiamo oggi in Serie A. Io credo che il Napoli, come l'anno scorso, abbia rinunciato alla Coppa Italia per poter vincere il campionato. Secondo me non ha ancora oggi, per le motivazioni che lo stesso Conte ha detto, secondo me non ha la squadra per stare dentro in tre competizioni, ovvero Champions League, campionato e Coppa
Credo
Italia.
Anch'io, sì. Bravo Simone, sì.
Lorenzo.
D'accordo, il doppio impegno è qualcosa di tosto da mandare giù, perché, ma ce lo dimostrerà anche il Milan quest'anno, non ci sbagliamo. Il Milan avrà soltanto un modo, cioè soltanto una competizione, la Coppa Italia la lasciamo da una parte perché massimo sono 5 partite, se ora il Milan di più perché ne ha già giocate 2, ma per le prime 8 massimo sono 5 partite, quindi non la sto a considerare una competizione che porta via energie. Però insomma sì, il Napoli dovrà arrivare a un certo punto secondo me e scegliere. È chiaro che dovrà cercare di rimanere lassù in campionato, perché nessuno mi toglie dalla testa che Conte vuole entrare nella storia del Napoli ancora di più come il primo a vincere 2 scudetti di fila, e quindi poi secondo me le scelte le farà anche in base a quella che saranno le partite di campionato da giocare. Certo è che va bene il lamento continuo del giorno in più, come se lo Sporting Lisbona non giocasse da 3 mesi, e questo insomma è anche un po' stucchevole, però dall'altra parte vi dico che Antonio Conte è messo molto male per quel che riguarda la sua difesa, perché ha 3 difensori a disposizione, di cui uno è Gutierrez, che non è un difensore. Quindi voglio vedere che cosa si inventa. È stato anche simpatico Antonio Conte in conferenza stampa, quando si è messo a ridere insieme ai giornalisti chiedendo loro un consiglio. Dice: datemelo voi un consiglio adesso, ma datemelo ora, perché parlare dopo è sempre più facile. Quindi comunque non ha ben chiaro come fare, ma giustamente, perché tra infortunati, squalificati di Lorenzo e fuori lista, il Napoli ha 3 difensori a disposizione, è molto complicato mettere una squadra in campo.
Franco Piantanida, vengo anche da te, tutto chiarito con De Bruyne?
No, notizia, cioè, a me sembra, poi magari sono io un visionario, ma mi sembra che sia stata una notizia, nel senso che comunque non avrà litigato con De Bruyne, ma di certo lunedì si sono parlati, cioè non si è chiusa domenica sera con la frase, con quella frase in conferenza stampa, non sa con chi ha a che fare sostanzialmente, sì. Ma secondo me lunedì mattina è andato a chiedergli veramente, perché se no altrimenti non avrebbe detto patti chiari, amicizia lunga. Vuol dire che il patto chiaro lunedì con De Bruyne c'è stato, e vuol dire che poi Conte questo è vero. Sono d'accordo che con Stefano, lui comunque ha voluto, io mi aspettavo anche una piccola esplosione, diciamo così, di Conte dopo la partita col Milan, e invece secondo me è conscio di una situazione anche nuova, sia per i nuovi giocatori, per la Champions, per il fatto che deve mettere De Bruyne in una nuova squadra in cui aveva trovato un sistema, e non è esploso del tutto come forse avrebbe voluto esplodere, o come forse esploderà fra 2 mesi se gioca e perde una partita del genere. Però secondo me con De Bruyne qualcosina, giustamente, di chiarezza, stiamo parlando di quello, non di litigio, c'è stato.
Che dicevi, Braglia? Ti sentivo borbottare.
No, ma secondo me ho qualche dubbio che sia un bravissimo, un ottimo giocatore, De Bruyne non lo discute nessuno, ma che possa essere quel giocatore, aspettiamo che dia di più di quello che sta dando adesso, ho i miei dubbi. Mi sono venuto a ricredermi.
Ma ieri vedendolo in campo nella partita contro il Milan, il quarantenne sembrava lui, e non quella,
sì, no, però ha ragione. Deve dare di più, dai.
Quindi deve dare di più, dai. E non quell'altro sembrava un ragazzino, dai.
Sì, ma il Manchester City non te lo fa andare via un giocatore se è un giocatore che può dare ancora quel qualcosa in termini
di, tu dici, l'ha spremuto bene, lo manda via, insomma, dice puoi andare, insomma. Ma, sì. Può essere, non so, Lorenzo, sei d'accordo pure tu? Dice, l'ha spremuto e l'ha mandato via. Quindi non ci possiamo attendere nient'altro.
De Bruyne fosse stato ancora il De Bruyne di 3-4 anni fa, insomma, il Manchester City ci avrebbe provato in più di un'occasione a trattenerlo.
Però pure Modric è stato mandato via da Real Madrid, dai.
Esatto, però insomma sono giocatori che in Serie A hanno dimostrato di poter fare quello che vogliono, però bisogna mantenere, guarda, perché torno un attimo sulle parole di Conte, bisogna mantenerlo davvero questo equilibrio, perché allora io sono uno dei massimi sostenitori che noi come giornalisti dobbiamo valutare il momento, e quindi noi parliamo sul momento, certo, siamo pronti a cambiare idea come cambiano le cose, perché se no di cosa parliamo? Allora, se no dovremmo parlare all'inizio della stagione, poi parliamo alla fine.
Bravo, è quello che dico sempre, bravo. Sennò che è quello.
Però,
è
facciamo però gli indovini, bisogna tenerlo comunque in equilibrio, perché se il Napoli vince 4 partite di fila e poi ne perde una a San Siro col Milan, e non si può pensare che sia tutto da buttare.
No, no, perché assolutamente.
Non ha giocato una brutta partita a Milano, De Bruyne. Cioè, il Napoli non ha giocato una brutta partita. Poi, se Conte pensa di aver dominato, parliamo del niente, perché non ha dominato, perché ha dominato più il Milan all'inizio, e anche in superiorità numerica ha fatto un tiro in porta, che è quello di Neres, che è andato su, sul palo, sull'incrocio dei pali. Quindi non c'è dominio, però non è che il Napoli non si è presentato a giocare.
No, no, ma su questo siamo d'accordo. Io penso che pure Stefano ha detto questo, no? Cioè, su questo siamo d'accordo. Cioè, ha fatto...
Magari diceva
poi
il contrario,
perdere,
no, ma magari Conte stava dicendo il contrario, ed è stata tagliata così, e sembrava che lui avesse detto dominio a Napoli. Secondo me lui voleva dire è difficile dominare a San Siro, credo, Però comunque vabbè, poco importa.
Vabbè, vediamo, dai, vediamo.
Che il Napoli è forte, è una squadra, però sì, c'ha questa situazione di De Bruyne, sono d'accordo con Simone, deve dare di più,
Sì.
Kevin De Bruyne ci si attende qualcosa in più. Cioè Modric, cioè a me sembra che sta dando qualcosa. Nonostante l'età, no, ma anche sul piano proprio caratteriale del consiglio, Leao, che quando è entrato l'ha visto, insomma è uno, un campione di quando c'è un curriculum pesante così e prestigioso, insomma lo devi far valere, insomma alla fine che devi dimostrare, cioè, Modric che deve dimostrare,
no, nulla
però viene lì, non è che passeggia, viene nel senso che non è che viene a sbarcare,
si è messo pure
il lunario a Milano,
la fase di interdizione, la fase di quantità.
Io credo che, concludo, sarò brevissimo perché siamo lunghi, concludendo su De Bruyne, io non credo che sia filosofico la filosofia, la sua difficoltà ideologica, cioè lui è stato abituato
in un altro calcio,
bravissimo, con un altro manager, con un altro tipo di dialogo, quindi questa muscola, cioè questo essere muscolare di Conte
non
rientra nel suo stile di vivere, di vita, proprio va oltre,
non
capisce?
So, Franco,
e poi lo infastidisce.
Velocissimo, che siamo lunghi, ma siamo sicuri che Conte abbia scelto De Bruyne?
Ecco, Franco,
ci lasci così, la metti lì, la butti lì così, la risolveremo nelle prossime puntate.
No, l'ha toccata piano. La potevi buttare prima,
insomma, io le rispondo.
Io non sono sicuro che sia un giocatore su cui Antonio Conte mi ha detto, però a me chi ci penso io.
Se l'hai detto.
Perché non è il tipo di lavoro che di solito fa Conte sui giocatori. Cioè, non lo so, però magari...
Franco il numero uno. Io vengo sempre con Franco. Allora.
Franco è il number one.
Da martedì ti metto sempre con lui, va bene, ok. Va bene ragazzi, mi devo fermare. Grazie a Franco Piantanida, grazie Franco,
ciao,
a presto.
Ciao.
Grazie a Simone Braglia, a presto Simone.
Ciao Simone.
Un abbraccio.
Ciao ragazzi, ciao a tutti.
E grazie come sempre a Lorenzo Di Benedetto, a prestissimo Lorenzo.
Ciao, Lorenzo.
Buon lavoro. Allora, ci fermiamo perché abbiamo un mister che sta arrivando, faremo un po' il punto generale con lui.